Bene, allora se vogliamo cominciare, quarto d'ora accademico è quasi trascorso, mancano due minuti. Innanzitutto, buonasera a tutti. Poi volevo dirvi subito che facciamo un incontro, diciamo, di stile familiare o, una parola difficile, socratico, nel senso che potete intervenire anche voi quando volete, come volete, ogni volta che sentite qualcosa che non si capisce o c'è bisogno di interloquire, perché il vantaggio di essere un piccolo gruppo favorisce molto di più l'interattività, e l'interattività è una cosa molto importante per qualunque tipo di apprendimento, di conoscenza. Ho chiesto il microfono perché io ho un po' di problemi respiratori, se no si poteva tranquillamente anche fare così, ma siccome ho paura che mi ceda un po' il fiato, allora forse con sostegno di questo genere tecnologico spero che mi favorisca. Comunque, prendiamolo subito in questo modo, cioè come un incontro che facciamo intorno ad un tema un po', diciamo, un tema un po' particolare, e quindi che potrebbe richiedere diciamo intrinsecamente, strutturalmente, per la sua stesso contenuto, di interloquire. Va bene, prendiamolo subito in questo modo. Ci sarà qualcosa per scrivere? No, non credo, perché avrei bisogno di farvi vedere.
Se giriamo un foglio e finiamo di nuovo la candina.
Foglio bianco, qualunque sarebbe sufficiente. Un pennarello portato in mano. Ciao. Bellissimo. Ma dopo gliela tolgo. Mamma mia. vedete?
Tengo io.
Teologia è una parola della lingua greca.
Se ci sono due ragazzi potrebbero trasportare una lavagna dall'aula di
teologia.
Due basi giovani.
Quanta grande la lavagna?
Bene, allora stavo, se vedete quella scritta, se è abbastanza grande da essere visibile, teologia è la traslitterazione italiana di una parola di origine greca, della lingua greca, che è un... tanto è vero che compare per la prima volta questa parola in uno dei più famosi antichi scrittori e filosofi greci, che è Platone, quinto quarto secolo l'anticristo, nel suo scritto De Repubblica, come si traduce in latino il titolo greco, parla per la prima volta di questo termine. E questo termine teologia nella lingua greca è la combinazione di due termini, una parola difficile, si dice un sintagma, nella linguistica si usano queste parole un po' sempre di tipo specialistico derivato dalla lingua greca. È la combinazione di due termini, uno dei quali è theos, che in greco è la parola per dire Dio, e l'altro è logos, che in greco è il termine per dire parola, parlare, discorrere, discorso. E per l'esattezza il sintagma grammaticale, cioè la combinazione diciamo esatta, sarebbe theou logia, che è un'espressione che nella grammatica greca può avere due significati, e questo è ciò che interessa a noi adesso, mentre a fuoco. Il primo significato di teologia nella sua matrice linguistica greca è dunque discorso su Dio, che vuol dire che ha come soggetto l'uomo. E che quindi è un fenomeno che nasce dall'uomo, endogeno, si dice con un altro termine tecnico di origine greca, cioè che nasce da dentro, dalla struttura, diciamo, conoscitiva, intellettuale dell'uomo. Discorso su Dio è uno dei due significati, e l'altro, la stessa parola, quindi all'altro versante, con le due facce della stessa medaglia, che significa il discorso di Dio, quindi non su Dio ma di Dio, e quindi avente come soggetto Dio e come destinatario l'uomo, e come tale rispetto al mondo umano è un fenomeno non endogeno ma esogeno, cioè che viene dal di fuori o dal di sopra o comunque dal di fuori. Ora, questo è il primo approccio al termine stesso di teologia, che è, vi ho detto, una combinazione di due termini che viene dalla lingua greca. Nella grammatica greca la combinazione può avere queste due valenze di significato. Di fatto, passando adesso dal termine alla storia del fenomeno teologia, ambedue questi significati hanno avuto luogo effettivamente nella storia della conoscenza umana. Ambedue, sia il discorso su Dio sia il discorso di Dio, hanno avuto luogo ambedue teoreticamente e praticamente. Teoreticamente il discorso su Dio ha avuto luogo, si è realizzato nella ricerca filosofica su Dio, che si può chiamare anche teologia razionale e che, come abbiamo accennato, ha i suoi antenati più lontani addirittura all'epoca di Platone, all'epoca dei grandi pensatori greci intorno al quarto secolo avanti Cristo. Teoreticamente il discorso di Dio, sempre teoreticamente, ha avuto luogo nella ricezione, nella interpretazione, nella elaborazione intellettuale del fenomeno storico, della rivelazione storica di Dio o della autorivelazione di Dio all'uomo, che è un fenomeno storico perché esistono testimonianze storiche di questo, orali o scritte, e quindi non si può fare a meno di considerare una rivelazione di Dio all'uomo come un fenomeno storico, nel senso che sono esistite, esistono delle testimonianze orali e scritte in questo senso, e di tipo variegato, distribuite secondo le latitudini della cultura e anche della geografia umana. Praticamente questi due significati del termine teologia, praticamente sì. Ma solitamente si usano vari termini, solitamente si usano termini tipo interpretazione della rivelazione, questo è forse il termine più usato, ma io vi ho detto può essere una ricezione e una elaborazione anche intellettuale di questa autopresentantesi, rivelazione o automanifestazione di Dio all'uomo.
Poi, d'altro canto, non so, tanto mezzo al fino,
hanno cercato di fare questo lavoro di ricezione, interpretazione, elaborazione, intellettuale, io ho detto razionale, è la stessa cosa, no? Cioè con lo strumento dell'intelligenza o della ragione umana, naturalmente, perché anche il discorso di Dio non può che essere rivolto all'uomo, no? E quindi l'interlocutore, se vuole essere interlocutore, deve intervenire con i propri mezzi e con le proprie, con i propri sensori, con le proprie antenne. Praticamente questi due significati della parola hanno avuto luogo anche in pratica nel fatto storico universale, anche questo trasversale a tutta la storia e la geografia umana, delle religioni cosiddette naturali. E questo il discorso su Dio e il discorso di Dio nel fenomeno storico delle religioni, che si distinguono da quelle naturali con il termine rivelate, cioè basate non sull'uomo alla ricerca di Dio, ma su Dio venuto alla ricerca di un dialogo, di un incontro con l'uomo, con la storia degli uomini. Quindi non è soltanto il termine che significa queste due cose, ma è proprio, non è un caso che il termine significhi questo, perché effettivamente nella storia tutte e due questi aspetti, tutte e due queste facce della medaglia si sono realizzate, hanno avuto luogo. Dunque la teologia come fenomeno storico, dagli aspetti teoretici, abbiamo detto, e anche pratici, ha una sua notevole consistenza come fenomeno storico, perché ha una sua lunga storia, prima di tutto una lunga storia, che va dalle sue antichissime forme prefilosofiche, che si chiamano solitamente mitologiche, perché sono sotto forma narrativa, sono delle narrazioni. Se qualcuno di voi ha avuto modo di avere tra le mani i cosiddetti poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea, si ricorderà che nello scenario narrativo di questi due grandi poemi compaiono continuamente delle presenze sovrumane, delle divinità e delle storie di queste divinità, che appunto in greco si chiamano mitologia, perché anche qui è un sintagma, una combinazione di due termini, mitos che significa narrazione e logia da logos che significa appunto discorso o esposizione orale o scritta. Dalle sue, dunque, una lunga storia che va dalle sue antichissime forme filosofiche, come le narrazioni sulle storie degli dei, che sono solitamente chiamate mitologia o mitologie, alle sue recentissime forme eclettiche, cioè che raccolgono e mettono insieme elementi di origine disparata, le sue modernissime forme, diciamo, eclettiche, che sono le cosiddette religioni alternative e i propri testi. Mi riferisco, per fare qualche esempio, alla New Age, la cosiddetta New Age, alla cosiddetta Scientology, o Scientologia, e tutta una serie variegata di fenomeni religiosi alternativi a quelli classici e storici, tipici di quest'epoca nostra cosiddetta moderna o postmoderna, come dicono gli studiosi, che sono una vera e propria serie. Si parla giornalisticamente di fiera delle religioni, una vera e propria expo, una vera e propria esposizione di una serie molto grande di queste forme. Ecco, ognuna di esse ovviamente ha il suo aspetto teoretico, la sua teologia. Quindi la teologia ha una lunga storia che va, come vedete, dai tempi più antichi ai tempi più moderni, ma non solo ha una sua lunga storia, ha una sua vasta diffusione trasversale a tutta l'umanità, a tutte le latitudini, dicevo, dell'umanità, da quella cosiddetta evoluta, come ci consideriamo noi, a quella cosiddetta primitiva, sempre utilizzando i termini che utilizziamo noi del nostro linguaggio, perché siamo noi che consideriamo queste zone dell'umanità con queste terminologie molto discutibili, del tipo sottosviluppati, primitivi. È tutto da vedere, è tutto da discutere chi sia più primitivo, se noi che ci diciamo invece progressisti ed evoluti, o quelli che noi invece consideriamo primitivi. Dunque, come fenomeno storico, la teologia è un fenomeno storico notevole, notevolmente, che ha una notevole consistenza e che quindi non è uno scarto o una piccola nicchia o un prodotto di nicchia, come si dice oggi, della storia dell'umanità. Questa parola, che abbiamo detto è composta di due ingredienti, di due elementi, Dio e parlare, discorso, ha una sua problematicità, anche che per adesso ci accontentiamo di accennare, ma che se poi dovesse essere di vostro interesse approfondirla, la riprenderete. Ha una sua problematicità il termine teologia, perché composto di due parole, Dio e parlare, come si può mettere insieme Dio con il parlare, che è un fenomeno di branchia di mammiferi più evoluti che sono chiamati gli umani. Se è Dio che parla, come può Dio parlare? Una domanda estremamente seria. Perché parlare è tipico dell'uomo. E se vuole parlare, che lingua? Perché se vuole parlare all'uomo, deve parlare un linguaggio comprensibile all'uomo. Può Dio parlare? E se parla di sé, ancora più interessante, ancora più a fondo, come si può parlare di Dio che per natura sua dovrebbe essere da considerare per la parola stessa la differenza tra umano, sovrumano, umano, divino, dovrebbe essere ineffabile, cioè che non se ne può dire in termini umani nulla, cioè che non può essere calato nella struttura linguistica della parola umana. E se è Dio che parla, come può sintonizzarsi, tra virgolette, con l'uomo? Come può l'uomo quindi ascoltare? E soprattutto capire? Noi ci facciamo questo problema per i cosiddetti possibili extraterrestri, immaginarsi se dobbiamo invece applicarlo a ciò che significa la parola Dio. E se invece è l'uomo che parla di Dio, come può parlare di una realtà più grande di lui? E soprattutto di una realtà che, oltre che essere più grande, è ineffabile, o cioè indescrivibile? Sono domande, quindi problematicità, intrinseche alla parola stessa, come l'abbiamo spiegata, e quindi sono domande estremamente intriganti, estremamente interessanti, una volta che si parla di teologia o si vuol parlare di teologia. Ma evidentemente questa problematicità si pone per chi è in grado di in qualche modo confrontarsi, in qualche modo discutere sul contenuto e sul significato di questa parola teologia, intesa come l'abbiamo spiegata. Ma abitualmente nel linguaggio comune il termine teologia è un termine molto sconosciuto, molto meno compreso, quindi, perché è estraneo al linguaggio comune. Mi ricordo la prima volta che sono stato interrogato su che cosa insegnavo, ho detto teologia e il mio interlocutore ha capito tecnologia. E un'altra volta, che invece non era un interlocutore estraneo ma più, diciamo, familiare, mi ha risposto: teo che? Ovviamente questo è soltanto una piccola testimonianza, piccolissimi esempi di una situazione molto più diffusa, cioè teologia non è un linguaggio, una parola che fa parte del linguaggio comune, del linguaggio corrente, è estranea, anzi più estranea che mai al linguaggio corrente, è una specie di UFO, cioè qualcosa di sconosciuto, no? E quindi dominando, diciamo, l'ignoranza di questa sfera di conoscenza o conoscibilità, ci sono una serie di fraintendimenti o pregiudizi che sono invece luoghi comuni, no? Invece che essere cose sconosciute, sono abbastanza comuni. Per esempio, che quelli che abbiamo messo nel nostro titoletto, per metterne alcuni, per esempio, che la teologia non possa che essere una illusione e come tale non fa parte degli interessi del linguaggio comunemente usato. Illusione vuol dire appunto un'illusione ottica, dare corpo alle ombre o a qualcosa che
un abbaglio della mente,
un avere delle traveggole, come si dice in un linguaggio comune. E la teologia può essere effettivamente pensata come un'illusione soltanto presupponendo l'ignoranza completa, l'emarginazione completa del sovrumano o di una qualunque esistenza o relazione di una sfera sovrumana con l'umano, con la sfera umana. Sarebbe però una, o potrebbe essere la teologia un'illusione solo se si potesse, ad esempio, dimostrare che uno dei due termini, uno dei due componenti del termine Dio, non esiste. Se questo lo si potesse dimostrare, allora si potrebbe concludere che la teologia è un'illusione, precisamente soprattutto per la spiegazione appunto che ne abbiamo dato, uno dei due termini. Ma il fatto è che Dio non esista, non si può dimostrare, così come non si può dimostrare che esista. Cioè, non esiste un ragionamento che costringa per evidenza dei suoi passaggi, delle sue conclusioni, ad approdare all'esistenza da una parte, ma neanche alla negazione dell'esistenza di Dio, precisamente perché si tratta di una sfera di conoscenza dove noi non possiamo esercitare gli strumenti della dimostrazione, cioè ciò che si intende solitamente con dimostrazione è qualcosa che ragionando o sperimentando, addirittura sperimentandolo, ci si va a sbattere, no? Ci se lo trova davanti. Di fatto la relazione con Dio dell'umano col divino, dell'umano col sovrumano, è qualcosa che si basa, come ha detto un famoso filosofo, matematico, divenuto poi credente, Blaise Pascal, ha detto che la relazione tra Dio e l'uomo si basa su una scommessa. Una scommessa chiaramente non si fa se non si hanno delle ragioni, ma l'altra faccia della medaglia è che una scommessa si chiama scommessa perché io non ce l'ho in tasca quello che scommetto, non lo posso, non posso costringere nessuno a aderire a quello che io, su cui io scommetto. Quindi è una scommessa, no, un azzardo è un termine che significa qualcosa di più che non una scommessa. Una scommessa è quando io posso, diciamo, mi sento in grado di essere sicuro di una sicurezza che però non posso dimostrare. Posso sostenerla perché evidentemente sono sicuro, ho delle motivazioni, ma non la posso dimostrare. Ora, se non posso dimostrare in un senso, non posso neanche dimostrare nell'altro. Quindi né la cosiddetta fede può essere dimostrata, né la cosiddetta negazione della fede può essere dimostrata. Sì, ma voglio dire, anche noi, senza essere Kant, possiamo facilmente comprendere, no, che una cosa del genere non può essere dimostrata, ma non esiste solo ciò che è dimostrabile, tant'è vero che esiste la scommessa, e la scommessa è precisamente una certezza sulla base della quale si fa una scelta rischiosa, però con in tasca una certezza, cioè avendo, muovendo da una certezza che non si può dimostrare. La dimostrazione infatti è un procedimento che si può verificare solamente in certi casi, o deduttivamente o induttivamente, cioè o da qualcosa di sperimentabile o da qualcosa di già sperimentato o perlomeno assicurato, da cui si parte per ricavarne le conseguenze. Questo è una cosa molto interessante, quello che ha detto Pascal, e molto intrigante per la teologia, perché ci dice che la teologia è un compito, fare teologia è un compito affascinante, perché ha a che fare con motivare l'indimostrabile, e non è un arrampicarsi sui vetri, non si intende con questo un arrampicarsi sui vetri, ma si intende dire che, ad esempio, rigorosamente parlando, non esiste chi crede e chi non crede. Rigorosamente parlando, esiste chi dice di credere e chi dice di non credere. Dice, questa è la parola decisiva, importantissima, che è poi la stessa parola logos nel greco, del dire, del parlare, del discorrere, del discutere. Quindi uno dei due componenti del termine teologia. E questo è una cosa molto intrigante, dicevo, perché nessuno può dare a, diciamo, a mansalva dell'illuso a chi dice di credere, e nessuno può dare a mansalva dello stupido a chi dice di non credere. Del resto, la teologia potrebbe essere un'illusione, anche se si potesse in qualche modo documentare o mostrare in modo convincente, in modo chiaro, che l'intelligenza umana sia una capacità di conoscere limitata solo a ciò che è misurabile. Per sua natura, Dio è un oggetto di conoscenza, come diceva il grande filosofo dell'Università di Urbino, Italo Mancini, l'oggetto immenso, o per sua natura non misurabile. Ora, se si potesse dire o mostrare che l'intelligenza è una capacità di conoscenza limitata solo a ciò che è misurabile, allora è ovvio, ne verrebbe chiaro, e non sarebbe un pregiudizio o un modo di dire luogo comune senza fondamento se non l'ignoranza della questione, che la teologia è sia una illusione, ma che l'intelligenza umana sia una capacità di conoscere limitata solo a ciò che è misurabile è un'altra di quelle cose che non si possono dimostrare né mostrare né ammettere, perché la pratica dell'intelligenza umana nella sua storia è stata sempre proiettata oltre ogni limite precedente. Una volta esisteva il limite delle cosiddette colonne d'Ercole o dello stretto di Gibilterra come conoscenza geografica del mondo, fino a quando qualcuno, appunto con l'intelligenza, non ha osato varcare quel confine e ha scoperto che il mondo era ben più grande del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo. Del resto, il nostro padre Dante aveva non a caso scritto quella famosa frase: nati non foste a vivere come bruti, ma a seguire virtude e conoscenza. E nel contesto, se non erro, questa frase del sommo poeta sta appunto in riferimento a quel esploratore, a quel navigatore che fu Odisseo, che fu Ulisse. Comunque alla tendenza tipica dell'intelligenza umana di essere proiettata, di proiettarsi sempre al di là di ogni limite precedentemente costituito dalla conoscenza umana precedente. Quindi, casomai, abbiamo la possibilità di constatare il contrario della visione dell'intelligenza umana come limitata entro un confine precostituito e dentro un cortile, diciamo così, limitato. Del resto, un altro dei luoghi comuni a proposito di teologia è precisamente che la teologia si occupi di favole. Questo è molto legato, per esempio, alla sua forma più antica di esistenza, quella filosofica, che è legata alle mitologie, ai racconti delle storie degli dei, che indubbiamente poi i filosofi hanno mostrato quanto fossero inconsistenti. E quindi forse è molto lontana questa, ha delle origini molto lontane questa maniera di pensare la teologia come qualcosa che si occupa di favole, di fantasie, di proiezioni all'esterno o diciamo nella realtà di cose che sono solo invenzioni fantastiche. Ora, si potrebbe pensare che la teologia fosse qualcosa del genere fantasticheria o tutto ciò che con fantasticheria, con questo termine, si può dire nell'ambito dei sinonimi, se per esempio si partisse da una concezione della religione di tipo superstizioso, magico. Identificare religione con superstizione e religione con magia, o magia con religione, è stata un'altra cosa, un altro luogo comune dei discorsi su questo argomento. Comunque bisognerebbe poter dimostrare, per dire che siamo nell'ambito delle fantasie, che qualunque ipotesi di una realtà sovraumana sia un prodotto della fantasia e possa essere solo un prodotto della fantasia umana, oppure qualcosa che non ha a che fare con l'intelligenza, detto in altri termini. E di nuovo torna il presupposto che l'intelligenza sia una capacità di conoscenza limitata, in questo caso, alla sfera dell'umano, ma altrettanto si potrebbe dire se la religione fosse concepita come un sentimento, quindi un qualcosa di origine solamente soggettiva, o con dei gusti tutti, un fenomeno come il gusto, le preferenze soggettive, oppure, come hanno detto alcuni famosi filosofi, se la teologia e la religione fossero il prodotto, la proiezione al di fuori dell'uomo di una soggettività umana malata o oppressa, diciamo prigioniera. Così ad esempio è stato detto a proposito della religione e quindi della teologia dai grandi filosofi della seconda metà dell'Ottocento, che sono Feuerbach per esempio o Marx, da cui l'identificazione tra marxismo e ateismo, da cui è venuta l'identificazione tra marxismo ed ateismo, ma non solo questi filosofi, ad esempio Freud, che viene ritenuto il fondatore delle scienze psichiatriche o psicologiche, e anche lui ha scritto che la religione è il prodotto di una proiezione di una soggettività di una persona che ha delle patologie, e quindi come una persona malata proietta la sua malattia o esterna la sua malattia attraverso fantasmi, no? O delle rappresentazioni della realtà che non sono reali, sono soltanto endogene, sono soltanto il prodotto di una soggettività malata. Se questo si potesse dimostrare, se quanto ha detto Feuerbach, Marx o Freud fosse stato invece che sottoposto a una critica molto vasta e molto serrata nei decenni e nei secoli successivi, avesse incontrato il consenso della comunità degli studiosi dell'umano, allora si potrebbe veramente pensare che tutto ciò che ha a che fare con teologia o con la religione sono delle fantasticherie. Più, diciamo, propriamente, o diciamo in modo più appropriato forse, si può chiamare, o si può fraintendere, la teologia come una forma di devozione, come il prodotto di una devozione viene da, cioè, lo stesso significato di dedicazione. Allora, delle persone che siano particolarmente dedicate o dedite o devote a la religione o alle religioni, quindi gli ecclesiastici, il clero, no? Come si può dire, e questi avrebbero logicamente come dovere, come compito professionale o dovere istituzionale, come addetti ai lavori, e dovrebbero occuparsi di teologia per poter svolgere il loro mandato o la loro professione, E quindi la teologia sarebbe in questo modo concepita come, come dire, la formazione dei quadri di una determinata istituzione o di una determinata classe di persone come qualcosa di proprio di questa istituzione o di questa classe di persone e per via della formazione professionale o della, come si dice, della loro, del dovere, del compito tipico della loro classe, della loro, del loro mestiere. E ogni mestiere, no, ha anche una parte da imparare di tipo teoretico, oltre che una parte da imparare di tipo pratico. Nel caso della religione, ecco, la parte teoretica sarebbe la teologia e sarebbe, diciamo, la conoscenza del mestiere o aderente a un mestiere o a un'istituzione caratteristica propria di quelle persone che lo devono fare precisamente per il loro compito, per poter svolgere adeguatamente il loro compito. Questo modo di pensare è molto diffuso anche in ambiti religiosi nostri, a noi più congeniali, come l'ambito religioso cristiano-cattolico, perché è stato detto, è stato scritto e si pensa ancora molto frequentemente, in molti casi si può sentire anche dire, che la teologia è una questione riservata agli ecclesiastici. È una roba per addetti ai lavori. Ora, se fosse questo la teologia, chiaramente sarebbe una specie di conoscenza professionale accanto ad altre forme di conoscenza esigite dalla professione. Sarebbe qualcosa dunque di avente una funzione pragmatica e riservata. In questo senso sarebbe una forma, una manifestazione di una forma di devozione o di dedicazione ad un particolare mestiere e quindi non sarebbe qualcosa che interessa l'umano in quanto tale, ma semplicemente una parte, una sfera pragmatica professionale. Peggio ancora potrebbe essere pensata la teologia, ed è comune anche questo, come una forma di, non di devozione, ma di devozionalismo. E ho distinto queste due parole perché tutti gli ismi, cioè le parole che finiscono in ismo, sono, esprimono per lo più, non proprio sempre, ma comunque per lo più, delle deformazioni della parola a cui si aggiunge questa desinenza ismo. Ora, deformazione in questo caso della dedizione o della dedicazione ad una causa come quella religiosa e quindi espressione di una deformazione della dedicazione a questa sfera, a questo tipo di lavori, come dicevamo prima, di addetti ai lavori, che sarebbe come se fosse una patologia dell'umano, una forma di modo di concepire la devozione o la dedizione alla sfera religiosa come una forma di sentimentalismo, tanto per parlare di ismo, no? Anche qui deformazione di sentimento, di spiritualismo, anche qui un ismo, deformazione di spiritualità, di fanatismo, di esagerazione, di zelo eccessivo per la propria causa, che porterebbe appunto a elaborare una serie di dottrine, come sarebbe la teologia, in difesa o in promozione o propaganda o a scopo, diciamo, incentivante della propria causa, in questo caso della causa religiosa, come sarebbe anche nella ipotesi un po' migliore che si concepisse la religione come una sublimazione dell'idealità morale. Anche in questo caso la teologia sarebbe una forma di depravazione intellettuale, sottomessa ad esigenze di tipo pragmatico e quindi tutt'altro che espansione della propria dignità e della propria specificità di facoltà di conoscenza, no? Capacità di conoscenza, caratteristica distintiva, dicevo, di questa specie di mammiferi evoluti che si chiamano gli umani. Ora, si potrebbero fare anche altri esempi o altre, utilizzare altre terminologie, diciamo, dei luoghi comuni o delle pregiudiziali nei confronti della parola teologia, del fare teologia, ma possono anche bastare questi per renderci conto che ogni concezione di questo genere ha a che fare con un rapporto in qualche modo distorto o con la pratica religiosa o con la negazione di ogni pratica religiosa o il disprezzo o la emarginazione o l'espulsione di ogni pratica religiosa e di tutto ciò che ha a che fare con il sovrumano, come se fosse una specie di allergia di fronte alla quale guardarsi, se la conosci, come si dice, la eviti, no? Perché altrimenti produce queste deformazioni della intelligenza umana, queste forme patologiche o, diciamo, sottomesse ad esigenze pragmatiche dell'intelligenza umana, come sarebbe in questo caso ognuno di questi fraintendimenti che avevo accennato. Il denominatore comune comunque è questo, cioè un rapporto distorto o comunque problematico o comunque difficoltoso o comunque allergico, ecco questo è il termine, con tutta la sfera del sovrumano come tale o del religioso, visto che con religione si intende appunto, come dice la parola stessa, la relazione fra l'umano e il sovrumano, fra l'umano e il divino. Ora, detto questo, che diciamo può servire a anestetizzarsi o a conoscere attraverso delle per via diciamo indiretta un approccio corretto alla teologia o verso una definizione della teologia, allora proviamo invece che diciamo ad elencare delle deformazioni a cercare di mettere a fuoco invece quello che può essere chiamato l'approccio corretto, la definizione della teologia, del fare teologia e di che cosa è la sua identità, la sua natura. Ora, il primo punto per un approccio corretto alla teologia è un approccio corretto alla natura dell'intelligenza umana, visto che si tratta di una forma di conoscenza, visto che la conoscenza si fa capo all'intelligenza umana, e visto che la parola intelligenza viene dal latino e indica la capacità di approfondire, di leggere dentro, sarebbe intus, leggere sarebbe la origine della parola intelletto, intelligenza, quindi la capacità di una conoscenza approfondita della realtà che può presentarsi, dello spettro, di tutto l'ampio spettro della realtà che può presentarsi all'intelligenza umana o alla capacità di conoscenza umana. Se la natura dell'intelligenza umana, per esempio, viene intesa, come dicevamo prima, limitata a una capacità di conoscenza solo di ciò che è misurabile, abbiamo visto che viene subito una conseguenza invece che un'altra. La natura dell'intelligenza umana è invece da concepire come un'apertura di conoscenza a 360 gradi, per così dire, cioè con uno spettro di conoscenza e una possibilità di captazione che dicevamo prima va sempre oltre ogni limite, cioè è per sua natura al di là di ogni limitazione a un ambito o all'altro della conoscenza umana. È una capacità almeno potenziale, almeno virtuale di conoscenza che non esclude nulla di ciò che possa essere, diciamo, che possa rientrare nel suo spettro, nella sua gamma di visuale. Questo sia sul piano investigativo, cioè diciamo nel conoscenza di tutto ciò che sta al di fuori di noi come io, come soggetto, sia sul piano riflessivo, cioè sia sul piano della capacità di conoscenza di sé, oltre che di ciò che esiste al di fuori di sé, dell'io stesso che l'intelligenza rende capace di riflettersi o di ripiegarsi in qualche modo su di sé per sottoporre ad indagine perfino l'indagatore. Dunque una forma di conoscenza a 360 gradi, sia sul piano, chiamiamolo così, investigativo che su quello riflessivo, che fu espressa a suo tempo da Tommaso di Aquino con un'espressione latina, col tempo si parlava latino, che dice intellectus est quodambodo omnia, che si potrebbe in qualche modo tradurre l'intelligenza è in qualche modo un'apertura conoscitiva a tutto, al tutto o a tutto. Questa natura dell'intelligenza umana è effettivamente sperimentabile anche storicamente dall'evoluzione della sua potenzialità conoscitiva che si è sviluppata nella storia delle scienze, della filosofia, quindi sul piano investigativo o sul piano riflessivo, come l'abbiamo chiamato noi. Se dunque l'intelligenza umana è una capacità conoscitiva ad omnia, cioè aperta al tutto, entro questo tutto rientra anche l'ipotesi Dio, chiamiamola così per ora, no? Cioè qualunque, se aperta qualunque possibilità di conoscenza, non si vede perché ne sia esclusa la conoscenza, almeno una qualche conoscenza, perché abbiamo detto che lo studio della parola Dio implica che Dio è ineffabile, indescrivibile, però almeno una qualche forma di conoscenza indiziale, no? Gli indizi, delle indicazioni in questa direzione, anche se non ha la capacità nei confronti di ciò che è più grande di sé di comprenderlo nel senso etimologico di questa parola comprendere, che vuol dire possedere, occupare, contenere, no? Se è vero che la definizione di Dio è ineffabile, è oggetto immenso, chiaramente non può essere contenuto in un contenitore per definizione più piccolo ciò che per definizione è più grande. Ma questo non vuol dire che non si possa vedere o intravedere, quindi che l'intelligenza umana non abbia la possibilità di vedere o di intravedere nella sua dimensione investigativa e nella sua esplorazione riflessiva, cioè del proprio io, gli indizi, dei segni, delle indicazioni, degli indizi che indicano nella direzione del sovrumano. Cosa per cui uno scrittore e un filosofo, anzi più di uno, hanno scritto giustamente che l'uomo è più grande dell'uomo, cioè la sua intelligenza ha una capacità conoscitiva che eccede i confini dell'umano, eccede non solo i confini del misurabile, ma anche i confini della propria autoriflessione su di sé, perché è in grado di intravedere se nello scenario, nella geografia dell'io esistono, oppure nello scenario, nella geografia di tutto ciò che esiste attorno a noi, in grado di intravedere, di afferrare, di captare degli indizi, dei segni di una realtà più grande dell'umano. E in questo caso, in questo senso, l'intelligenza umana sarebbe davvero un'apertura a 360, di conoscenza a 360 gradi, fino cioè al più grande di sé. La teologia, se viene concepita l'intelligenza o la conoscenza o la capacità, la potenzialità di conoscenza umana in questo modo, chiaramente rientra nelle possibilità di conoscenza dell'intelligenza umana e perciò è una forma di conoscenza intelligente e intelligibile, è una forma di conoscenza alla portata dell'uomo, alla portata dell'umano, dell'intelligenza umana, naturalmente a patto di concepire l'intelligenza in questo modo. L'altro approccio verso una corretta definizione di teologia è un approccio alla religione, che abbiamo detto vuol dire relazione tra l'umano e il sovrumano, tra l'umano e il divino, come non un fenomeno di fantasticheria o di superstizione o di magia, ma come un fenomeno ragionevole. Ragionevole vuol dire appunto di cui si può dire, della credenza religiosa, che è ragionevolmente, intelligibilmente concepibile, non inconcepibile, cioè è un'ipotesi, l'abbiamo chiamata prima, di lavoro per la conoscenza umana, ha bisogno di essere regolata dalla intelligenza umana per non essere appunto o superstizione o magia o fantasticheria o creduloneria o fideismo, tutti i termini che indicano appunto un modo di concepire la religione come qualcosa di non intellettualmente concepibile, ma qualcosa di intellettualmente non dignitoso, non all'altezza, e perciò scadente. Ora, la necessaria ragionevolezza della credenza religiosa o della cosiddetta fede, perché non sia qualcosa di subumano, disumano e disumanizzante, quindi non all'altezza, non di, della dignità umana, una concezione della religione di tipo umanistico, ragionevole, intelligente, come qualcosa di intellettualmente ammissibile, credibile, se si vuol riferirsi a credere o alla credenza religiosa, una simile concezione allora permette di capire che la teologia o il fare teologia per una simile pratica, concezione e pratica della religione è una componente indispensabile, perché appunto la vigilanza intellettuale, la garanzia dell'umanesimo di un fenomeno come quello religioso, della sua dignità e credibilità umana, sia sul piano, diciamo, preparatorio, cioè nel senso che fare teologia o investigare con l'intelligenza umana l'oggetto immenso è necessario per preparare, è una propedeutica, si dice in greco, cioè una preparazione necessaria alla credenza religiosa, perché questa non sia superstizione. Sant'Agostino ha formulato questa valenza, questa funzione della teologia, che quella volta si parlava in latino, con la famosa formula, diventata ormai, dicevo, famosa, in cui egli diceva: intelligo ut credam, cioè bisogna che io capisca per poter credere. E questo era non soltanto una formula per lui, era la condensazione in una formula di cui lui era maestro, perché era professore di lettere, era un professore di retorica, come si diceva allora, cioè uno che sapeva maneggiare la parola, sapeva fare i giochi di parole, quindi le formule slogan, come le chiamiamo noi oggi, era un maestro. Per lui non era soltanto uno slogan, perché rappresentava un lungo e tortuoso itinerario della sua mente, della sua vicenda personale, alla ricerca di Dio, alla ricerca della fede. Quindi l'intelligenza come propedeutica necessaria, come preparazione necessaria, il lavoro dell'intelligenza come preparazione per poter credere, perché cioè la religiosità, la credenza religiosa, il credere o la fede sia qualcosa di umanamente dignitoso, di umanamente accettabile, di umanistico, di degno dell'uomo. Ma la funzione della teologia in una concezione della religione o della credenza religiosa, della fede, che Dio si voglia, in questo modo è importante anche sul piano non solo preparatorio per credere, ma anche per chi abbia già fatto la preparazione e sia approdato dal intelligo ut credam al credere, perché il credere, come abbiamo detto poco fa, non è qualcosa di acquisito una volta per sempre. si dice di credere, ma tra il dire e il fare, dice un proverbio, c'è di mezzo il mare. Dunque, anche dal punto di vista contenutistico, sul piano contenutistico dei contenuti della credenza religiosa, il lavoro intellettuale è continuamente richiesto, è una esigenza intrinseca, perché non si può dare fede senza assenso dell'intelligenza, intelligunt credam, diceva Sant'Agostino, ma non si può dare fede senza pensiero. Una credenza religiosa che sia non una superstizione è qualcosa, è un dinamismo, non è qualcosa di statico, è qualcosa di dinamico, è un dinamismo che mette continuamente in questione la persona o l'intelligenza, o in gioco l'intelligenza, di fronte alla comprensione del proprio significato, perché non si è mai, se l'oggetto della credenza religiosa è una relazione con Dio, non si potrà mai dire di aver esaurito l'approccio al sovrumano, a Dio, che per definizione è indicibile, ineffabile, insondabile, infinito. E quindi il lavoro intellettuale, il fare teologia, dunque, è una esigenza intrinseca, interna alla credenza religiosa, alla fede in quanto tale, perché sia non solo credibile, ma anche creduta in modo continuamente approfondito, convinto e convincente. Ma non solo, di fronte a una simile concezione della religione, la teologia ha un compito indispensabile anche come vigilessa, cioè anche sul piano del controllo razionale della prassi religiosa. La prassi religiosa, la pratica, è infatti continuamente esposta, incessantemente esposta a deformazioni, corruzioni, deviazioni, equivoci, esagerazioni, deformazioni che ne cambiano l'identità, cambierebbero l'identità. Quindi, del resto, qui la storia di tutte le religioni è piena di fenomeni talmente vergognosi e disumani che non c'è bisogno di documentare la necessità di una vigilanza permanente sulla prassi religiosa, di una autocritica, si dice così il termine di oggi, no? Di un'autocritica, di una coscienza critica permanente, di un'autocritica permanente della prassi religiosa, della religione come prassi. Quindi questo è un altro presupposto indispensabile per una corretta comprensione di che cosa sia la teologia o il fare teologia, no? O una definizione, se si vuole usare questo termine, che però è termine discutibile e potrebbe essere anche improprio. Diciamo, per un approccio corretto a che cosa sia fare teologia o che cos'è la teologia. Anzi, riprendendo quello che abbiamo detto poco fa, la teologia non è soltanto un'attrezzatura, tra virgolette, necessaria alla credenza religiosa, ma anche alla non credenza. Se è vero che la cosiddetta fede dell'uomo, dell'umano nel sovrumano, la relazione fra l'umano e il sovrumano, è una scommessa, allora non soltanto la cosiddetta fede, ma anche il contrario è una scommessa, e come tale deve basarsi su delle motivazioni, su delle certezze, per quanto non dimostrabili, però su cui si è lavorato intellettualmente. Non soltanto chi dice di credere, ma anche chi dice di non credere ha il dovere di motivare la sua scommessa, altrimenti la sua non è una scommessa, cioè non è una cosa seria. Perché non me la sa motivare? Cioè, una rinuncia a, non è una presa di posizione per, giusto? Quindi anche il cosiddetto ateismo o il cosiddetto agnosticismo, che oggi è molto più di moda dell'ateismo vero e proprio, perché non siamo più nei tempi delle ideologie ben formate come blocchi ben visibili e contrapposti, ma siamo nell'epoca del pensiero debole, si può dire di tutto, di più, tutto è pensabile, pensato, detto ed espresso, e allora si dice che la questione, di fronte alla questione religiosa, si è nell'indifferenza. Cioè, che mi è indifferente, per questo io dico di non credere. Ma anche questa posizione agnostica, si chiama così di solito in termine tecnico, ha bisogno di essere motivata per essere una posizione intelligente, umanamente dignitosa, e non semplicemente una polemica vuota o sterile, o l'espressione di alcune rogne che uno c'ha e che non ha digerito o che non ha ben digerito. Non a caso, a conferma di questo, vi vorrei ricordare che non a caso c'è stato un fenomeno interessantissimo nell'arcidiocesi di Milano, quando era arcivescovo il cardinale Martini, che fu chiamato la cattedra dei non credenti. Non so se ne avete mai sentito parlare. Fu una delle sue intuizioni di pastore della grande metropoli, della grande diocesi milanese, che è la più grande diocesi d'Italia, del cardinale Martini, il quale era un intellettuale molto fino, anzi sopraffino, e fu una sua intuizione l'istituzione di una cattedra dei non credenti, così l'ha chiamata. Che cosa sottintende questo? Quello che abbiamo detto, e cioè che fare teologia, paradossalmente, è un'attrezzatura necessaria anche per chi dice di non credere, perché deve occuparsi intellettualmente della questione, se non vuole sparare. E questo è estremamente interessante, il segno di una acutezza intellettuale del cardinal Martini che non è comune, è stato veramente straordinario. Ecco, d'altra parte, un'altra, diciamo, un'altra via attraverso la quale si può avere un approccio corretto alla teologia come qualcosa di umanamente dignitoso e intellettualmente nobile è il vedere, ad esempio, il fare questo piccolo ragionamento che è, diciamo, conosciuto da tutti, che il fenomeno religioso è un fenomeno universale. Finora non esiste documentazione di un popolo che non sia religioso. È esistito soltanto l'imposizione di un'ideologia antireligiosa ad un popolo. Questo storicamente è esistito ed esiste ancora, ma non esiste, a conoscenza degli studiosi, un popolo che non abbia una sua religione o religiosità. Ora, il fenomeno religioso come fenomeno universale non è ragionevole. Non è ragionevole che sia un inganno, perché si può ingannare qualcuno, ingannarsi tutti, è qualcosa di meno probabile che di probabile, è qualcosa di improbabile, è qualcosa di non ragionevole. E dunque il fenomeno religioso, per la sua dimensione universale e trasversale, se è da concepire, come abbiamo detto, in maniera non superstiziosa o magica o razionale o irrazionale, come una forma di sentimentalismo, che vorrebbe dire razionale, o di spiritualismo, o come una forma di patologia soggettiva, se deve avere, non può avere che delle caratteristiche umanistiche, essendo un fenomeno umano proprio solo degli umani e trasversale e universale nel mondo degli umani, allora di nuovo abbiamo visto quello che abbiamo visto poco fa, anche per questa via, la necessità e l'importanza della funzione teologica appare come un campo, un ambito dell'utilizzo e dello sviluppo dell'intelligenza umana tutt'altro che trascurabile, tutt'altro che da mettere da parte, tutt'altro che da emarginare. Se le cose stanno così, allora quelle che sono le definizioni, diciamo, più comuni della teologia, come ad esempio scienza della fede, oppure come filosofia della religione, oppure come ermeneutica della rivelazione, interpretazione della rivelazione, o revisione critica della prassi religiosa, tutte formule per dire la teologia o che cos'è l'identità della teologia. Se le cose stanno così, cioè con un approccio come questo che abbiamo detto, si possono effettivamente capire come la giusta messa a fuoco di che cosa significhi, al di là dell'origine del termine, teologia o fare teologia. scienza della fede o della credenza religiosa, non nel senso sperimentale della parola scienza, che ha rischiato fino a poco tempo fa di essere l'unico modo di intendere la parola scienza, come se fosse scienza solo tutto ciò che è conoscenza sperimentale o del misurabile, ma scienza nel senso di rigorosa sistemazione intellettuale, rigorosa investigazione intellettuale o conoscenza ragionevole e intelligibile e intellettualmente controllabile, intendendo scienza in questo modo, che non comprende solo le scienze cosiddette sperimentali, ma qualunque forma di utilizzo rigoroso e sistematico dell'intelligenza, allora la si può definire anche una scienza in questo senso. Oppure, se la vogliamo definire filosofia della religione, la filosofia della religione è una disciplina delle università, dell'universo dei saperi, ed ha un suo posto e una sua collocazione, una sua dignità nell'universo dei saperi. L'ermeneutica è un altro termine molto ben conosciuto nell'universo dei saperi, o anche il termine coscienza critica, revisione critica. La parola critica è tipica dell'uso sistematico dell'intelligenza, è rigoroso, è controllato, è controllabile. Quindi si comprenderebbe abbastanza bene che questo modo di pensare la teologia come una cosa seria, come una scienza, come una filosofia della religione, o come un'ermeneutica delle religioni che si dicono rivelate o diciamo che dispongono di una conoscenza esogena, o revisione critica della prassi religiosa, sono termini perfettamente adeguati. Ognuno dice una parte magari, ma comunque ognuno può essere una determinazione, una presentazione adeguata di che cosa sia la teologia. Del resto, vi dicevo, si parla di scienze religiose nell'ambito dei saperi, e nell'ambito delle università esiste il Dipartimento della Facoltà di filosofia della religione. Grazie a Dio anche in Italia cominciano ad affacciarsi recentemente le cosiddette facoltà di teologia, il che sarebbe la riprova, diciamo, la prova del 9, la riprova a posteriori della dignità e della natura della teologia come l'abbiamo presentata. Dico in Italia perché nei paesi protestanti, dove il protestantesimo è stato molto dominante e ha impostato perfino le strutture, le istituzioni culturali, la facoltà di teologia in Germania o in Inghilterra è sempre esistita, dal 1500-1600 in poi. È l'italietta liberal massonica che ha espulso dall'ordinamento universitario la teologia, quando si sono fatte a livello dello Stato italiano le istituzioni culturali di questo Stato. Ma grazie a Dio anche in Italia finalmente si comincia ad affacciare non solo l'approvazione dei titoli, diciamo, delle scuole private, l'approvazione pubblica dei titoli emessi dalle scuole private in istituti di scienze religiose, ma si comincia a parlare, a istituzionalizzare, quindi a mettere, diciamo, nell'ambito dei saperi universitari la facoltà di teologia. E questo sarebbe appunto l'approdo anche in Italia di questa dignità scientifica o di questa dignità intellettuale del sapere teologico, dignità culturale, diciamo, ad alto livello, di alto profilo del sapere teologico. Questo è un primo approccio alla nostra signora teologia, questo termine che abbiamo un po' cercato di familiarizzare, di entrarci un po'. Ecco, io ho finito quello che avevo preparato.
E noi la ringraziamo.
Se ci sono cose che non sono state dette bene o che necessitano di ripresa, vi dicevo che in ogni momento vi potete interrompere, ma anche adesso se volete, se avete voglia di mai quest'altra volta, intanto ci pensate magari, e poi se quest'altra volta vi viene perché è molto importante questa che abbiamo chiamato l'interattività, no? Dello studio, dell'apprendimento, delle cose. Bene, io, come detto, ho finito. Se siete riusciti a seguirmi, siete stati bravi, perché credo che non era un discorso teoretico, quindi un discorso, diciamo, di un certo livello. Quindi se sono riuscito a farmi capire, poi in qualche modo seguire, è già una prima. Sì, vuol dire che siete stati bravi voi. Sì. Bene, un piacere, sono stato chiaro, perché effettivamente sono cose tutte da chiarire queste, no? Sì.
E si confondono.
In genere sul fenomeno.
Magari la teologia con la pratica religiosa, così in maniera semplicistica, capito?
Sì.
E col devozionismo, magari, come diceva lei, si confonde. E la teologia è qualcosa di molto più ampio.
Sì. E soprattutto di nobile, no? Che ha una sua dignità intellettuale, che è degna di essere considerata una forma di sapere. Diciamo tra gli altri non secondario, non diciamo un poco conto.
No, non è secondario, è proprio anche perché non si considera non credente.
E questa è la cosa che volevo farvi intravedere. Volevo farvelo intravedere perché a me sembra di grande interesse.
Questo è interessante.
Di grande interesse. Sì, ma ripeto, noi ci distinguiamo in chi dice di credere e chi dice di non credere, a parte la pratica, che è un altro discorso ancora, perché per essere rigorosi non esiste il credente e il non credente, perché nessuno può dire di rappresentare che cosa dovrebbe essere la fede o la negazione della fede. Di personificarla. Noi siamo tutti persone che dicono questo, sia da una parte che dall'altra, e quindi persone che devono rendere ragione di quello che dicono. se vogliono dire qualcosa di serio. Se vogliono sparare, allora va bene, sappiamo che sparano, e di sparate ce ne sono tante, ci sono anche quelle su questo argomento. Ma se si vuole dire qualcosa di serio, dire di credere o di non credere, bisogna saperne render conto. Cioè, questo ha una dimensione intellettuale. Non si scappa. Altrimenti siamo nel irrazionale, arrazionale, nelle cose, diciamo, che così sono, ho chiamato sparate, per dire cose che si dicono senza rendersi conto, e men che meno render conto di quello che si dice.